Dicevamo stamattina che l'Eucaristia è l'elemento prezioso, importante e indispensabile per la vita e la crescita della comunità e che i Vangeli sono nati attorno alla celebrazione eucaristica. È nell'Eucaristia che i credenti si sono ricordati e hanno compreso le parole del Signore e le hanno attualizzate. Tutti i brani dei Vangeli nei quali compare il cibo hanno sempre un riferimento alla Eucaristia, quindi è importante vederli e analizzarli. Oggi pomeriggio iniziamo con due brani del Vangelo di Luca molto importanti, molto preziosi, nei quali l'Evangelista ci fa comprendere la vera natura, il vero significato dell'Eucaristia, che è un sovvertimento totale dei valori religiosi che reggevano quella società. Lo vedremo domani mattina ancora meglio quando esamineremo la cena del Signore nel Vangelo di Matteo. L'Eucaristia è un sovvertimento di valori perché? Perché cambia il senso del culto. Il culto nel mondo ebraico era un atto che veniva rivolto dagli uomini nei confronti di Dio. E questo da cosa nasceva? Nasceva dall'alleanza. Mosè, servo del Signore, aveva imposto un'alleanza tra i servi e il loro Signore. E questa alleanza era basata sulla obbedienza a Dio delle sue leggi e sul servizio a Lui manifestato nel culto. Con Gesù tutto questo cambia. Gesù viene a proporre una nuova alleanza, ma Lui che non è il servo di Dio, ma il figlio di Dio, ci propone un'alleanza tra dei figli e il loro padre, non più basata sull'obbedienza alle sue leggi, ma sull'accoglienza e la somiglianza al suo amore. E il servizio rimane, ma non più rivolto verso Dio, ma rivolto verso gli uomini. Perché con Gesù, non dimentichiamolo, ed è importante sempre ricordarlo, con Gesù Dio ha preso il volto umano. E con Gesù non si vive più per Dio, ma di Dio, e si va verso gli uomini. Quindi il culto cambia. Il culto non è più degli uomini verso Dio, ma paradossalmente un'azione di Dio verso gli uomini. È un Dio che, come abbiamo visto questa mattina, chiede di essere accolto per fondersi con gli uomini, dilatarne la capacità d'amore e così renderli l'unico vera sua dimora, il suo santuario. Vediamo questo pomeriggio, iniziamo con il capitolo 12 di Luca, dal versetto 35. Gesù aveva rassicurato i suoi, l'aveva chiamato piccolo gregge, assicura loro che il Padre vuole dare loro il regno, chiede di fare una scelta come quella che è stata poco fa ricordata, di sostituire i falsi valori della società, quelli dell'avere, del salire, il comandare, con quella del condividere, del scendere e del servire. E dopo di questo Gesù dice: siano, e anche qui il verbo, l'Evangelista lo pone all'imperativo. Quando i verbi sono all'imperativo significa che sono affermazioni molto forti, molto importanti. Siano i vostri fianchi cinti e le lampade accese. È molto importante questa indicazione. Quando leggiamo il Vangelo dobbiamo penetrarlo, capire il perché di certe espressioni, il perché di certe figure. Dunque il comando di Gesù è imperativo. Cingere i fianchi cosa significa? L'abito normale degli uomini era una tunica che arrivava fino ai piedi. Quando bisognava lavorare, questa tunica era di impaccio, di intralcio. Allora si prendevano i bordi, si alzavano e si cingevano alla vita. Quindi cingere i fianchi significa un atteggiamento di lavoro, di servizio, e nello stesso tempo un altro momento nel quale questa tunica andava alzata era quando si doveva viaggiare, quando si doveva camminare, altrimenti si impolverava, si insudiciava. Per cui i fianchi cinti hanno due significati, quello del servizio e quello del cammino, della partenza. Questa espressione, questo invito di Gesù, la ritroviamo infatti nel libro dell'Esodo, nell'indicazione per la notte della Pasqua, la notte della liberazione. Nel libro dell'Esodo, al capitolo 12, si legge: ecco, in quel modo lo mangerete, l'agnello, con i fianchi cinti, i sandali e i piedi, il bastone in mano, lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. Allora, questa prima indicazione cingere i fianchi, significa un atteggiamento di servizio e un atteggiamento di partenza. Il servizio, volontariamente esercitato per amore, è quello che rende l'uomo pienamente libero. Soltanto chi è libero può veramente servire, e solo l'uomo che è veramente libero si può mettere a servizio degli altri. Quindi la prima indicazione, cingere i fianchi, atteggiamento di servizio e atteggiamento che permette il cammino verso la libertà. Servizio e libertà sono sempre connessi. Quando il servizio è imposto, non è più il servizio richiesto da Gesù. Ma l'altro particolare, le lampade accese. Perché questo significato delle lampade accese? Sempre nel libro dell'Esodo si ritrova l'ordine di tenere sempre accese le lampade nella tenda del convegno, la tenda particolare dove si adorava, si venerava la presenza del Signore, affinché sia davanti al Signore. Allora, il fatto che Gesù chieda alla sua comunità di stare in un atteggiamento di servizio che conduce alla piena libertà, e poi il fatto di avere sempre le lampade accese, significa che la comunità che ha orientato il proprio cammino per il servizio e la liberazione degli altri è l'unico vero santuario dal quale si radia la luce dell'amore di Dio. Quindi la comunità cristiana è importante perché è un santuario, ma a differenza dell'antico santuario, è un santuario in movimento. Nell'antico santuario statico le persone dovevano andare, sottostare a determinati riti per poter essere ammessi, ma molte persone, per la loro condizione di peccato, di impurità, per la loro situazione religiosa, morale, molte di queste persone avevano l'accesso vietato al Tempio. Tu, siccome vivi quella determinata situazione, sei in questa condizione di peccato, tu al Tempio non ci puoi entrare. Per cui il Dio nel Tempio escludeva persone dal contatto con Lui. Ebbene, il nuovo santuario non è più statico, ma è un santuario dinamico. E va dove? E lo vedremo poi nel Vangelo di Giovanni quanto sia importante. Va verso i lontani, o meglio gli allontanati. La direzione della comunità cristiana non è verso le persone religiose, che sono refrattarie a questo annuncio. Le persone religiose vedono questo annuncio come un attentato alla propria sicurezza, perché questo è un annuncio che dona piena libertà, e le persone religiose non amano essere libere. Loro amano obbedire, amano essere sottomesse. Loro hanno fatto dell'obbedienza una virtù, e sapete, la storia insegna che non c'è categoria più drammatica delle persone che obbediscono. Le persone che obbediscono sono persone pericolose, perché agiscono senza chiedersi conto delle conseguenze della loro azione. Voi sapete che i grandi criminali della storia, una volta accusati dei loro crimini, si difendono sempre dicendo: io ho eseguito gli ordini, ho obbedito. Non c'è persona più criminale di una persona che obbedisce, perché una persona che obbedisce non consulta la propria coscienza, si limita a eseguire gli ordini senza chiedersi quali sono le condizioni, le conseguenze di questa mia obbedienza. Ecco perché con Gesù il verbo obbedire è bandito. Mai nei Vangeli si trova l'invito di Gesù di obbedire al Padre. Il Padre non va obbedito, ma va assomigliato. Mai Gesù chiede obbedienza a Lui, figuriamoci se la chiede per qualcuno dei Suoi discepoli. Le 5 volte che nei Vangeli appare il termine obbedire è sempre rivolto a elementi ostili all'uomo: il mare in tempesta, il vento, il gelso, gli spiriti, ma mai rivolto all'uomo. Quindi la comunità dei credenti è una comunità di persone libere che orientano la propria vita a servizio per gli altri. Questo le rende l'unico vero santuario nel quale si radia la luce dell'amore di Dio, e devono andare a portare questa luce alle persone emarginate, agli esclusi, alle persone disprezzate, alle persone invisibili, quelle che si sentono lontane o che si sono allontanate dal Signore. È verso questi che bisogna andare, e vedremo poi in Giovanni come la pesca sarà fruttuosa. Questo servizio deve essere riconoscibile come lo stile di vita della comunità. Quindi portare i fianchi cinti non è l'espressione di un momento, ma deve essere il distintivo che rende riconoscibile i componenti di questa comunità. Se c'è questo, quindi se c'è una comunità che ha orientato la propria vita per il servizio e la libertà degli altri, ecco che cosa accade. E voi siate simili a uomini che attendono il loro Signore quando ritorna dalle nozze, in modo che arrivando e bussando, subito gli aprono. Come Yahweh, il Dio di Israele, si presentava come lo sposo del suo popolo, così anche Gesù si presenta come lo sposo della nuova alleanza. Ma c'è una particolarità. Questo Gesù non impone mai la sua presenza, ma la propone. Dio è amore e l'amore può essere soltanto offerto. Quando l'amore viene imposto, non è più amore, ma è violenza. Questo è importante perché così i Vangeli ci aiutano a saper discernere tra i tanti messaggi che ci vengono, tra le tante parole che ci arrivano, qual è che proviene da Dio e qual è che non proviene da Dio. Il messaggio di Gesù può essere soltanto offerto, ma mai imposto, perché è espressione d'amore. Se io adesso a uno di voi lo voglio abbracciare, bisogna che questa persona accolga il mio abbraccio. Se questa persona resiste al mio abbraccio e io l'abbraccio, non sente più un'espressione d'amore, ma si sente violentata, perché gli ho usato una violenza. Io posso essere partito con le più buone intenzioni di offrire amore, ma se questa persona resiste, io non posso imporre l'amore. L'amore, quando viene imposto, si chiama violenza, e la violenza non viene mai da Dio. Sono le autorità religiose nel Vangelo che la loro dottrina la impongono. Come mai impongono la loro dottrina? È semplice, perché sono le prime a non credere nella sua bontà. Se qualcosa è buono, non c'è bisogno di obbligare le persone. Se qualcosa fa bene, non c'è bisogno di imporla. Sono le persone che rispondono. Se qualcosa è positivo, non c'è bisogno di minacciare con chissà quali pene le persone. Allora, il messaggio dell'autorità nei Vangeli invece è sempre imposto, viene sempre messo con obblighi e con minacce. Perché? Perché non viene da Dio. Sono quelle che abbiamo visto stamattina, che Gesù squalifica: le vostre tradizioni sono le tradizioni degli uomini. Avete annullato il comandamento di Dio per far posto alle vostre tradizioni. Allora Gesù la sua presenza non la impone, ma la propone. Non è il Signore che torna a casa sua, non è che spalanca le porte, dice arrivando e bussa. C'è l'espressione, la ritroviamo nel libro dell'Apocalisse, dove il Signore dice: ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, quindi non bussa neanche tanto violentemente, e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Quindi è un'espressione di piena intimità che può essere soltanto venire proposta. L'amore, quindi, per essere tale, non può essere mai imposto, ma sempre proposto, mai obbligato, ma sempre offerto. Allora vediamo un po' cosa fa. Dice: lo sposo arriva di notte, arrivando e bussando i servi gli aprono. E qual è la scena che ci aspettiamo? La scena di questo signore che si farà servire dai suoi servi. Invece ecco il sovvertimento dei valori che dicevamo prima, riportato da Gesù. Beati, l'invito di Gesù, usando il termine beati, significa una felicità di una tale pienezza che assomiglia a quella che avevano gli dèi nella concezione dell'epoca. Quindi una felicità immensa. Beati quei servi che, arrivando il Signore, troverà vigilanti, cioè troverà in un atteggiamento di servizio. Vi assicuro che si cingerà, ricordate, cingete i vostri fianchi, adesso è il Signore che si cinge i fianchi. Quello che rende riconoscibile la comunità sono i fianchi cinti, un atteggiamento di servizio e di cammino verso la libertà. Quello che distingue e rende riconoscibile il Signore sono i fianchi cinti. Anche lui ha il segno distintivo, quello del servizio. Li farà giacere a tavola e passando li servirà. Questo è un cambio radicale nella dimensione spirituale, teologica dell'epoca. Vediamo di poterlo comprendere. Allora Gesù li proclama felici perché quanti trova in atteggiamento di servizio, ricordate, il servizio deve essere l'atteggiamento distintivo della persona, non il servizio fatto una volta tanto, ma deve essere l'atteggiamento col quale la persona viene riconosciuta. Come si fa a sapere se siamo riconoscibili dal servizio? Se siamo persone sulle quali gli altri possono sempre contare. Se siamo quelle persone sulle quali gli altri nel momento del bisogno, della necessità, si rivolgono, certi che da noi arriverà sempre un sì, posso. Ecco, questo è il distintivo del servizio. Quindi il servizio significa essere sempre disponibili, quindi non una volta tanto, a favore delle persone. Ebbene, a quanti trova in atteggiamento di servizio verso gli altri, il Signore stesso si mostra loro come servo, in atteggiamento di servizio. È il Signore che si cinge i fianchi e li farà giacere. Ricordate questa mattina quando Gesù ordina alla folla di sdraiarsi. Anche qui Gesù invita i suoi servi a mettersi nella posizione dei signori. Per chi non c'era questa mattina, ricordo che l'uso a quell'epoca di mangiare assomigliava a quello romano, di mangiare sdraiati su dei lettini con un grande piatto centrale nel quale si prendeva cibo. Chi poteva mangiare in questo modo? I signori che avevano dei servi. Ebbene, Gesù, che è il Signore, si mette in una posizione di servo perché quelli che sono considerati i servi si sentono signori. L'Eucaristia, perché è di questo che l'Evangelista sta trattando, serve a far sentire le persone signori, cioè pienamente, pienamente liberi. Quindi non sarà, contrariamente alla tradizione religiosa, non sarà il Signore che si farà servire dai suoi servi, come ci saremmo aspettati, ma al contrario, Lui che passerà a servirli, li farà accomodare, li farà giacere a tavola e passando li servirà. L'atteggiamento del Signore nell'Eucaristia è quella del servizio. Questo è molto importante in Luca, al punto che è l'unico che nella descrizione della cena riporterà questa frase di Gesù: ecco, io sto in mezzo a voi come colui che serve. Quindi allaccia questo atteggiamento di Gesù con quello dell'Eucaristia. Allora, ecco il significato molto, molto ricco dell'Eucaristia. L'Eucaristia, allora, non è un'azione di culto dove gli uomini servono il Signore, ma è un'esperienza vitale dove è il Signore che passa a servire ai Suoi. A quanti sono in atteggiamento di servizio, il Signore li serve comunicando la sua stessa energia e forza d'amore per un rinnovato servizio in un crescendo senza fine. Servire gli altri significa consumare energie. Servire gli altri, essere sempre disponibili, significa stancarsi. Ebbene, c'è un momento nella comunità in cui la comunità sospende questo servizio agli altri per permettere al Signore di passare a servirli ricaricando la loro energia. Questa mattina abbiamo iniziato parlando dell'Eucaristia come un momento privilegiato, prezioso, nel quale l'amore ricevuto dal Signore viene accolto dalla comunità e si trasforma in amore comunicato agli altri. Ecco, l'Eucaristia è il momento in cui il Signore passa a servire. Ricordiamo che il servizio include la lavanda dei piedi, come abbiamo visto in Giovanni, quindi elimina le scorie che la vita può mettere, quelle impurità, e il servizio del Signore serve a comunicare a quanti come Lui vivono in servizio per gli altri la sua stessa energia, capacità d'amore, senza limite. Il limite lo mettiamo a noi. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice che Lui lo Spirito lo dà senza misura. Allora all'Eucaristia l'amore ricevuto dal Signore viene accolto e si trasforma in amore comunicato agli altri. Tanto più grande sarà la capacità della comunità di comunicare amore agli altri, tanto più grande sarà la risposta di Dio per una nuova effusione d'amore, per una nuova comunicazione d'amore. E questo in un crescendo senza fine. Ecco perché allora comprendiamo come l'Eucaristia è il momento della crescita della comunità. Noi adesso riceviamo questo amore, lo doniamo, comunichiamo questo amore, nella misura che siamo stati capaci di comunicarlo, permettiamo al Signore di comunicarci altrettanto amore. Questo altro amore accresce la nostra capacità di dono, lo doniamo agli altri e questo in un crescendo senza fine. Mentre l'antico culto era una diminuzione dell'uomo che si doveva privare del suo pane per offrirlo al Signore, il nuovo culto è un potenziamento, un arricchimento dell'uomo, perché Dio non chiede offerte, ma è lui che chiede di essere accolto, è lui che si offre, è lui che si fa pane per la vita degli uomini. Nell'Eucaristia il Signore si fa pane, alimento di vita, perché quanti lo accolgono siano poi capaci di farsi pane, alimento di vita per gli altri. Ecco quindi come Gesù cambia radicalmente il senso del culto, non più rivolto verso Dio, ma parte da Dio ed è rivolto verso gli uomini. Disponibilità. Questo vostro servizio non è occasionale, una volta tanto capita a tutti di essere disponibili, ma se è il distintivo che vi rende riconoscibili, viene e li trova così e li trova in servizio, ecco di nuovo, beati loro. È possibile per Gesù essere pienamente felici qui, in questa esistenza terrena. È la menzogna della religione che, avendo complicato la vita dei credenti, avendo loro imposto leggi, precetti impossibili da osservare, facendoli sentire in colpa, è la menzogna della religione ad aver coniato quello slogan che la felicità non è di questo mondo. Si soffre di qua per essere felici di là. Falso. Gesù non è d'accordo. Gesù dice che è possibile essere pienamente felici qui, in questa esistenza terrena. Ma che ci interessa sapere che saremo felici di là se di qua noi soffriamo? Gesù non viene a proporre un messaggio alienante del genere. Gesù dice che la felicità e quella che è la massima aspirazione degli uomini, la felicità, coincide con la volontà di Dio. Dio desidera che noi siamo felici. La felicità è possibile raggiungerla in pienezza qui, in questa esistenza terrena. Non c'è bisogno di aspettare l'aldilà. E come? Sempre Luca, nella seconda parte del suo Vangelo, conosciuta come gli Atti degli Apostoli, c'è questa espressione: si è più beati nel dare che nel ricevere. Ecco il segreto della felicità. La felicità non consiste in quello che gli altri fanno o possono fare per te. Se la nostra felicità la facciamo dipendere dagli altri, rischiamo di andare per la vita sempre amareggiati e delusi. Perché? Ma è chiaro, gli altri non possono entrare nella nostra testa e sapere che oggi noi ci aspettavamo una visita, ci aspettavamo una telefonata, speravamo in un loro regalo. Se la nostra felicità la facciamo dipendere da quello che gli altri devono fare per noi, rischiamo di essere sempre delusi e amareggiati. No, la felicità non consiste in quello che si riceve, ma in quello che si dà. Allora, se la felicità consiste in quello che io do, ecco che la mia felicità può essere immediata, piena e traboccante. Perché la felicità non consiste dalle situazioni che incontro nella vita, ma da come io ho orientato la mia vita per gli altri. E allora dare, questo è possibile a tutti. Gesù non ci chiede di dare chissà quali cose straordinarie o quali salti mortali. Ecco perché allora termina questo brano del Vangelo: se nella seconda e nella terza vigilia viene e li trova così, beati loro, pienamente felici. Quindi l'Eucaristia è fonte di felicità. Nell'Eucaristia questo amore ricevuto, che si trasforma in amore comunicato, è fonte che fa scaturire una felicità crescente e traboccante da poter essere trasmessa agli altri. E l'Eucaristia è il motore di sviluppo, di crescita e di maturità della persona. Alla fine del suo Vangelo, l'Evangelista ritorna con un brano molto importante che tutti quanti conosciamo, quelli dei discepoli di Emos, ritorna con questo brano con l'immagine dell'Eucaristia. C'è un dato di fatto che può sembrare sconcertante, purtroppo è vero, e si vede da tutti i Vangeli: i discepoli di Gesù sono più delusi della sua risurrezione che della sua morte. Com'è possibile questo? È possibile. Se Gesù era morto, significa che si era sbagliato, si erano sbagliati. Si trattava soltanto di aspettare un altro Messia. Se invece, mannaggia, Gesù era davvero risuscitato, significa che non c'è da aspettarsi un altro Messia. Ma allora, se non c'è da aspettarci un altro Messia, tutti quei sogni di gloria del popolo di Israele, di dominio sugli altri popoli, di ricchezza, allora vanno a farsi benedire. perché Gesù non ha parlato di tutto questo. Quindi dai Vangeli traspare più delusione per la resurrezione di Gesù che per la sua morte. Vediamo allora come lo esprime il Vangelo di Luca nel capitolo finale, capitolo 24, dal versetto 13. Ed ecco, in quello stesso giorno, è il giorno della resurrezione, due di loro erano in cammino per un villaggio. Quando nei Vangeli incontriamo l'espressione villaggio, significa sempre che il brano è all'insegna della incomprensione della novità portata da Gesù. Perché il villaggio è il luogo della tradizione, è il luogo dove vige l'imperativo «si è sempre fatto così», è il luogo dove si è attaccati al passato. Il villaggio è il posto dove le novità vengono sempre viste con sospetto e rifiutate. Quindi ogni volta che nei Vangeli troviamo l'espressione villaggio, è una chiave tecnica che pone l'Evangelista, come abbiamo visto questa mattina con il termine in disparte in Matteo, per indicare al lettore, attento, perché adesso il brano è all'insegna dell'incomprensione. Cos'è il lettore? I Vangeli, e questo è doveroso dirlo, anche se l'abbiamo già detto altre volte, i Vangeli paradossalmente non sono stati scritti per essere letti dalla gente, perché la gente non sapeva leggere, la gente nella gran parte era analfabeta. I Vangeli sono delle opere d'arte, letteraria e teologica, composta dal teologo, dal sapiente della comunità, che scriveva in questa maniera ricca, cifrata, perché poi andava comunicata a un'altra comunità dove non veniva letto dalla gente. Se gli evangelisti avessero voluto scrivere un'opera che la gente doveva leggere, avrebbero usato un altro stile letterario. Ma nella comunità c'era il lettore. Il lettore non significa colui che sapeva leggere, ma significa il teologo della comunità che interpretava questo Vangelo alla sua comunità. E come faceva a interpretarlo? Lo interpretava grazie a quelle chiavi di lettura che l'evangelista, l'autore, mette e che sono una chiara indicazione su come va interpretato il brano. Qui, per esempio, io vedo il villaggio e tecnicamente lo so, tutte le volte che nei Vangeli c'è villaggio, il brano che segue è all'insegna della incomprensione o addirittura dell'ostilità. Erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus. Ah, ecco dove vanno. È importante. Perché vanno a Emmaus? A Emmaus, un paio di secoli prima, c'era stata una grande battaglia guidata da Giuda Maccabeo, che troviamo nei libri dei Maccabei, contro i pagani e che erano stati sconfitti. Era la vittoria del popolo di Israele, che era sottomesso, contro i pagani e li avevano sconfitti. Ebbene, in questo libro dei Maccabei si legge che allora tutte le nazioni sapranno che c'è chi riscatta e che salva Israele. Allora Emmaus è il luogo della speranza del Dio che libera Israele della sconfitta dei pagani. Quindi Emmaus ricorda due cose: sconfitta dei pagani e liberazione di Israele. Ecco dove vanno i discepoli. Loro sono rimasti delusi da Gesù. Gesù è voglia predicare il regno di Dio. Loro in testa hanno il regno di Israele. Quando negli Atti degli Apostoli troviamo la pagina tragicomica di Gesù che, visto che i suoi discepoli non hanno capito assolutamente niente, li prende in disparte e per 40 giorni, quindi non una due giorni biblica, 40 giorni Gesù, che è risuscitato e quindi riconoscono la condizione divina, per 40 giorni parlò loro di che cosa? Del regno di Dio. Anche le pietre l'avrebbero dovuto capire. Ma l'ideologia religiosa, quando si radica nelle persone, rende il cervello più duro di quello delle pietre. Dopo 40 giorni uno dei discepoli dice: ma il regno di Israele, quando è che lo restauri? Perché è questo che loro si aspettano. Gesù parla del regno di Dio e loro hanno in testa il regno di Israele, il regno di Davide. Ma Gesù non è venuto a risuscitare il defunto regno di Davide, ma a inaugurare il regno di Dio, cioè un regno senza confini, perché l'amore non tollera confini. Ecco perché loro rivanno a Emmaus, nella speranza di gloria, di dominio del futuro Messia, quando verrà, visto che questo non era il Messia, contro i pagani. Distanti circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra di loro di tutto quello che era accaduto. Sono delusi, sono amareggiati. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminò con loro. ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Come mai non lo riconoscono? Perché vanno indietro, tornano verso il passato. Gesù è la manifestazione visibile di quel Dio che fa nuove tutte le cose. Solo chi si mette in sintonia con la lunghezza d'onda del Dio che fa nuove tutte le cose può percepire Dio presente nella propria vita. Chi guarda con nostalgia al passato, chi guarda con rimpianto al passato, chi crede che i tempi passati fossero i migliori, non può vedere Dio, perché Dio è sempre avanti, è sempre verso il nuovo, verso il futuro. Chi si rifugia nel passato, specialmente nella sfera della religione, potrà essere una brava, pia persona religiosa, ma non farà mai l'esperienza del Signore, perché il Signore apre al nuovo, fa nuove tutte le cose. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra di voi camminando? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, il nome è tutto un programma, Cleopas è l'abbreviazione di Cleopatros, che significa dal padre glorioso, illustre, perché questo è che loro vogliono: vogliono la gloria, vogliono l'importanza. Dice: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu, ecco, la prova che non hanno capito assolutamente niente di Gesù. Fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Non hanno capito assolutamente niente sull'identità di Gesù. Per loro Gesù è lo stesso di quello che pensa la gente, un profeta, un inviato da Dio. Non hanno capito che con Gesù non c'hanno di fronte un inviato da Dio, ma non hanno di fronte un profeta di Dio. Hanno davanti Dio, ma questo per loro è incomprensibile. È incomprensibile perché, e qui forse la responsabilità è di Gesù, Gesù ha scelto la strada più difficile per manifestarsi. Se Gesù si fosse presentato come un uomo che per le sue capacità straordinarie, per le sue doti eccezionali, si era innalzato fino a raggiungere la condizione divina, questo sarebbe stato accettato e compreso a quel tempo e anche da noi oggi. Perché a quell'epoca tutti coloro che detenevano un potere si consideravano di condizione divina. Era un'epoca in cui nessuno metteva in dubbio che il faraone chi era? Era un dio. L'imperatore chi era? Era un dio o un figlio di Dio. Tutti coloro che stavano in alto, quindi faraoni, imperatori, re, principi, erano di condizione divina. Ecco perché la smania degli uomini di salire in alto, perché nel momento che sei in alto hai la condizione divina. Allora Gesù poteva presentarsi come un uomo che per le sue qualità straordinarie, una capacità unica, sconosciuta, inedita d'amore, si era innalzato tanto al di sopra degli altri fino a entrare nella condizione divina. Sarebbe stato compreso e accettato. Gesù invece no. Gesù ha scelto la strada difficile. Gesù ha scelto, cosa ha scelto di Gesù? Dimostrarsi come un Dio che si è fatto uomo. E questo inammissibile. Non un uomo che sale ed entra nella condizione divina, ma un Dio che scende ed entra nella condizione umana. E questo è intollerabile, inaccettabile. Quindi nessuno ha capito che in Gesù si manifesta il volto umano di Dio. Per loro è un profeta. E continua Cleopa, come i capi dei sacerdoti ed è grave quello che dice, le nostre autorità, le vostre autorità, hanno condannato a morte il vostro maestro come un criminale e voi le chiamate ancora le vostre autorità. Quindi non hanno rotto con quel sistema. Sanno che è ingiusto, indubbiamente, ma il sistema radica talmente nelle persone che anche quando le sottomette, anche quando le fa soffrire, è talmente radicato il potere che queste persone riconoscono questo potere. Un potere ingiusto, un potere che va contestato, ma sempre un potere. Qui Cleopa, uno dei discepoli di Gesù, parla di quell'associazione criminale di sommi sacerdoti, di scribi e farisei come delle nostre autorità. Riconosce in loro il potere. Lo hanno condannato a morte e lo hanno crocifisso. Ed ecco la delusione. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Ecco la loro speranza, il liberatore di Israele. Per questo, dicevo, sono più delusi della resurrezione di Gesù che della sua morte. Quella era un'epoca nella quale ogni tanto appariva una persona, si dichiarava il liberatore di Israele, il Messia, radunava qualche centinaio di persone, si rivoltavano contro i romani e ogni volta era un bagno di sangue, una strage incredibile. Trovate negli Atti degli Apostoli il riferimento a Giuda, il Galileo come Gesù, o a Teuda, a un altro, quindi erano spesso. Allora noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni, il 3 significa il tempo completo, da quando queste cose sono accadute. E poi, a giustificarsi, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Quindi narrano a Gesù che alcune donne gli hanno detto che Gesù è vivo. Ma perché non dicono che loro non hanno creduto a queste donne? Quando le donne sono andate dal resto degli apostoli, dei discepoli, a dire che il sepolcro era vuoto, non hanno creduto. Perché, dice Luca, quelle parole parvero loro come un vaneggiamento. Gesù ancora una volta sceglie la strada più difficile. La donna è costituzionalmente inadatta ad essere testimone, perché è costituzionalmente bugiarda. E questo da cosa deriva? Deriva da quando Dio apparve ad Abramo e alla sua sposa Sara e annunziò loro che avrebbero messo al mondo un figlio. E Sara si scompiscia dalle risate. Il marito è bacuco, lei ormai è un pezzo, e ride. Il Padre Eterno, permaloso, le chiede: Sara, hai riso? E la poveretta cosa vuole che dica? Dice: no, non ho riso, una bugiola. Il Padre Eterno se l'è legata talmente al dito da quella volta che non ha più rivolto la parola a nessuna donna. E per questo motivo le donne erano considerate costituzionalmente bugiarde e la testimonianza di una donna non era valida. Ebbene, Gesù, per far annunziare la sua resurrezione, chi usa? Delle donne, cioè delle persone non credibili. Quindi abbiamo il disorientamento che ha preso la comunità di Gesù. I discepoli si disperdono e lo cercano entrambi, le componenti di questa comunità, nei luoghi dove non si trova. I maschi si rifugiano nella storia, Emmaus, il passato glorioso, e nel passato non si può trovare il Signore che fa nuove tutte le cose. Le donne cosa fanno? Le donne lo vanno a piangere come un morto, vanno al sepolcro. Ma è in questo Vangelo che si trovano 2 uomini in abiti splendenti che le fermano, bloccano e dicono: perché cercate tra i morti chi è vivo? Questo è un messaggio molto importante che riguarda anche noi per il nostro rapporto con i nostri cari. Dobbiamo decidere: o piangiamo i nostri cari come morti o li sperimentiamo come viventi. Non sono possibili entrambe le situazioni. Quindi la comunità si disperde, chi lo ricerca tuffandosi nei sogni di gloria del passato, chi lo ricerca nel luogo dei morti, ma né nei morti né nel passato c'è il Signore che è risuscitato. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto, appunto, non l'hanno visto perché non si può cercare tra i morti colui che è vivo. Nel Vangelo di Giovanni c'è un'immagine molto bella, c'è Maria di Magdala che piange, singhiozza, rivolta verso la tomba di Gesù e non si accorge che invece Gesù era dietro di lei, vivo, ma lei non poteva vederlo perché lei piange il morto nella tomba e non si accorge che Gesù era vivo dietro di lei. Soltanto quando Maria di Magdala comincia a voltarsi si accorge che quello che lei piangeva come morto in realtà era lì vivo e vivificante. Ed ecco, Gesù comincia la sua lezione, molto dura. Disse loro: stupidi. So che i traduttori cercano di addolcire le espressioni forti di Gesù, ma non si possono addolcire. I traduttori normalmente mettono stolti, ma chi di noi dice un altro stolto? Stolto significa stupido. È un'espressione molto più forte. Vi immaginate noi che quando litighiamo o rimproviamo qualcosa, stolto, stoltino, stupido. stupidi, lenti di cuore. Il cuore nella cultura ebraica non è la sede degli affetti, ma è la mente, lenti di comprendonio, testa dura, a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? Ed ecco questo passaggio importantissimo, importantissimo per noi come studiosi della Scrittura, per tutti come lettori della Bibbia e della parola di Dio. È un passaggio importantissimo. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò. Qui il verbo spiegare, letteralmente interpretò, è il verbo di ermeneu, da cui deriva una parola tecnica, ermeneutica. L'ermeneutica cos'è? È la tecnica di interpretazione dei testi. Quindi Gesù interpreta loro tutte le scritture, ciò che si riferiva a lui. È importante questa indicazione di Gesù. La scrittura non va letta, ma va interpretata. Occorre, ripeto una parola tecnica, io non uso mai parole complicate, ma qui è necessario, il termine tecnico è ermeneutica, che è la tecnica di investigazione, di lettura dei testi. La scrittura non va letta, va interpretata. E come si comprende? Gesù ne dà l'indicazione. Soltanto quando nella propria esistenza si è posto il valore dell'uomo come l'unico valore assoluto e importante, si comprende la Sacra Scrittura. Altrimenti no. Altrimenti si può leggere, imparare a memoria, pure a predicare, ma non si capisce. Ma anche gli scribi leggevano la stessa Bibbia di Gesù, eppure gli erano contro. Anche i farisei studiavano tutto il giorno la Scrittura, ma non la capivano. Allora questo è il rischio anche nostro. Se non mettiamo come il criterio interpretativo della parola di Dio il bene dell'uomo, non la comprendiamo. Perché Gesù a questi discepoli gliela deve interpretare, spiegare, cominciando da Mosè a tutti i profeti, cioè tutta la Bibbia conosciuta a quell'epoca? Perché loro non avevano messo il bene dell'uomo come valore assoluto, ma la supremazia di Israele, il bene del popolo. Ebbene no, l'unico criterio che ci permette di interpretare la scrittura e di comprenderla è il bene dell'uomo. Quando viene posto il bene dell'uomo come criterio interpretativo, ebbene questa scrittura non solo si riesce a comprendere, ma il suo messaggio diventa universale, comprensibile a tutti. Perché il bene dell'uomo è l'amore, e l'amore è compreso in tutte le culture. Mentre la dottrina può dividere, l'amore unisce. Una carezza è una carezza, non ha bisogno di essere spiegata. Una carezza è compresa dal nord al sud, dall'est all'ovest. Una formula dottrinale risente dei limiti del contesto culturale nel quale è nato. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, loro vanno verso il vecchio, vanno verso il passato. Egli fece come se dovesse andare più lontano. Gesù va verso il nuovo, Gesù non va verso il passato. Ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Ma il giorno della risurrezione di Gesù è il giorno che non avrà mai il tramonto. Ebbene, egli entrò per rimanere con loro, ma attenzione, l'Evangelista non dice nel villaggio. Rimanere con loro, ma non nel villaggio. Ed ecco il momento importante nel quale si rivela l'importanza dell'Eucaristia. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, benedisse, lo spezzò, gli stessi gesti dell'ultima cena, e lo diede a loro. Gesù, con questi discepoli, prende il pane, li spezza, gli stessi gesti che ha fatto nell'ultima cena, quando prendendo il pane disse: questo sono io. È Gesù, il figlio di Dio, che si fa pane, alimento di vita, e si spezza, si comunica per essere condiviso. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Quello che rende riconoscibile Gesù è il pane che viene benedetto, spezzato e condiviso. Ma egli si rese invisibile. Alcune traduzioni riportano erroneamente: ma egli sparì dalla loro vista. No, Gesù non sparisce, si rende invisibile, perché l'unica maniera ora per essere visibile è un pane. Quando il pane viene benedetto, spezzato e condiviso, quella è l'unica forma con la quale si rende visibile Gesù. Non c'è un privilegio per le comunità di credenti di quell'epoca, ma una possibilità per tutti. L'esperienza del Cristo risuscitato non è stato un privilegio riservato 2000 anni fa a un piccolo gruppo di persone, ma una possibilità per i credenti di tutti i tempi. Ogni volta che noi questo pane lo benediciamo, benedire, come dicevo stamattina, significa riconoscere che è dono ricevuto e come tale va condiviso, per moltiplicare gli effetti della creazione con le persone. Quando il pane viene benedetto e spezzato per condividerlo con gli altri, lì si rende visibile Gesù. Quindi ecco che Gesù si rende invisibile nel momento che lo riconoscono nello spezzare del pane. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Ricordate, all'inizio sono lenti di cuore, adesso il loro cuore arde. La teologia, la spiritualità, le verità non si fanno da un pulpito, non si fanno da una cattedra, ma si fanno a tavola. La migliore teologia nasce dalla condivisione del pane. Quando il pane viene condiviso, quella è la vera teologia, quella che riesce a far comprendere alle persone. Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare del pane. Luca è l'unico evangelista che nella narrazione della cena del Signore attribuisce a Gesù le parole: fate questo in memoria di me. Ecco che allora i discepoli, quando Gesù ha preso il pane e lo ha spezzato, lo riconoscono. Dice: come l'avevano riconosciuto nello spezzare del pane. Quindi si aprono loro gli occhi, cioè ritorna loro la memoria. Quindi è un brano molto importante, anche questo riguarda l'Eucaristia. Nell'Eucaristia, nel momento in cui il pane si benedice, si spezza e viene condiviso per essere accolto, per far sì poi che chi lo accoglie sia capace di fare della propria vita alimento di vita per gli altri, quella è l'unica maniera nella quale si rende visibile la presenza del Signore.